Una delle figure più forti della paternità di Dio per noi è fatta dalle rivelazioni che lui ci dà, dalla sua parola, dai suoi insegnamenti, perché sono quelli che ci danno una direzione, una sicurezza, una certezza. E il padre credo che sia soprattutto questo. E Dio suscita nelle nazioni dei padri per poter guidare i suoi figli, per dare la paternità ai suoi figli. E io non ho dubbi che Dio ha amato questa nazione e ha dato a questa nazione la sua figura di paternità attraverso i ministri che insegnano la parola con eccellenza, che ci portano a vedere la sua parola in profondità, soprattutto a ricevere la rivelazione della sua parola, perché per mezzo di questo noi riceviamo benedizioni, abbondanza, potenza, gloria. Ogni cosa poi diventa possibile quando la parola si rivela, quando lui si rivela attraverso gli insegnamenti e la rivelazione della sua parola. E questa nazione, voglio dire che questa nazione è amata e benedetta da Dio perché ha suscitato un uomo come l'Apostolo Lirio che ci porta la sua paternità dandoci la sua parola e la rivelazione della sua parola. Quando ho letto il Salmo 92 pensavo proprio a questo: quanto sono profondi i tuoi pensieri. E io devo dire che ogni volta che ho bisogno di ricevere un pensiero da Dio, oltre che al mio rapporto personale che ho con Lui, dove Lui si rivela a me, io mi avvalgo anche delle parole di rivelazione e in questo tempo in modo particolare, in questi ultimi tempi in modo particolare, che mi vengono attraverso una paternità di Dio che io vedo nella figura dell'Apostolo Lirio. E noi stamattina ce l'abbiamo qui per godere i pensieri profondi di Dio e lo vogliamo accogliere insieme a Santina.
Ringraziare Dio per questa mattina, la famiglia, che meraviglia la famiglia. E noi siamo grati a Dio perché insieme molte famiglie fanno la sua famiglia. E il Padre è presente questa mattina, ha preparato dei cibi meravigliosi e noi siamo pronti per ascoltare in questo tempo speciale che il Signore vuole nutrire la nostra vita in maniera forte con la rivelazione della sua parola. E vogliamo chiedere a Lui, per ognuno di noi, spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiamo comprendere la Sua parola e attraverso la Sua guida, la Sua rivelazione, centrare il proposito che ha per la nostra vita. Lo aspettiamo e ci crediamo. Amen.
Amen. Alleluia. Prima di alzarci e pregare, c'ho la voce più bassa stamattina, che è successo? Ora si alza. Voglio dire che devo fare i complimenti ai ragazzi della Lode, è stata una Lode fantastica. Facciamo un applauso a questi ragazzi. Non tanto solo per l'abilità tecnica, ma per il cuore. Per la semplicità e l'espressione vera, sincera di lode e adorazione a Dio. E questo piace al Signore e crea un'atmosfera meravigliosa. Sentite l'atmosfera dello Spirito Santo? Stamattina, come abbiamo cantato, continueremo ad avere guarigioni. Il Signore mi ha mostrato persone che hanno problemi alle ginocchia, problemi alle spalle, e sarete guariti. E poi tutte le unzioni stabili che il Signore mi ha dato, mi ha detto per quello non deve avere neanche più le parole di conoscenza, allungare le gambe, mal di schiena, ernia del disco, tunnel carpale, articolazioni, ricostruita la cartilagine articolare dove manca. Questi sono ormai miracoli ordinari che avvengono regolarmente dovunque il Signore mi manda. Mi ha detto non devi avere più parole di conoscenza, li puoi chiamare in qualsiasi momento, io li guarisco. E quindi vogliamo ringraziare Dio per questo. Sono contento di sentire che c'è una meravigliosa atmosfera qui. Siete pronti per un grande risveglio? Perché sento l'atmosfera piena dell'unzione. E Dio vi darà le strategie per poter crescere, per poter raggiungere tante persone, perché c'è un grande popolo. Stamattina mi diceva il pastore Beniamino che nel centro nord Prato è una delle città più popolose, la terza città. Quindi c'è un grande popolo in questa città e noi dobbiamo testimoniare il Vangelo del Regno. E stamattina vi voglio parlare proprio di questo argomento e vi chiedo se vi potete alzare un attimo in piedi. Se non vi potete alzare, nel nome di Gesù, anche se siete paralitici, alzatevi, perché la potenza di Dio è qui per poter fare questo. E vogliamo alzare le nostre mani. Abbiamo avuto un tempo fantastico al Full Immersion, abbiamo avuto un tempo meraviglioso, sono stato a Modena, abbiamo fatto due sessioni il mercoledì e Dio ha guarito tantissime persone, ha portato alla salvezza tante persone. Questi sono tempi speciali dove lo Spirito Santo sta soffiando in una maniera meravigliosa. E io questa mattina quello che io sento forte mentre adoravamo, che tu puoi entrare in una profonda intimità con Dio, non vedere Dio lontano, vederlo vicino. Come diceva l'apostolo Beniamino, sentire l'abbraccio del Padre. La prima parola che Gesù ci ha insegnato quando i discepoli hanno chiesto insegnaci a pregare, qual è la prima parola? Padre nostro. E noi vogliamo sentire questa mattina l'abbraccio paterno, sentire la sua presenza, sentire il suo desiderio di intimità con noi. E vi chiedo di fare qualche attimo di silenzio e solo chiediamo allo Spirito Santo di renderci consapevoli della sua meravigliosa presenza e di ricevere l'intimità, l'abbraccio del Padre. Che nessuno si senta orfano questa mattina, che nessuno si senta abbandonato, perché lui ha detto quantunque tuo padre e tua madre ti abbandonassero, io non ti abbandonerò mai. Il suo aiuto è sempre pronto per noi e ti onoriamo, Signore. E questa mattina ti chiediamo, dacci oggi il nostro pane, il nostro cibo spirituale di oggi. Vogliamo ricevere dall'alto, vogliamo ricevere dalla tua parola che illumina e dà intelligenza a tutti quelli che hanno un cuore semplice. E noi vogliamo venire con un cuore semplice come spugne, come piccoli fanciulli che vogliono imparare di più della realtà del tuo regno. E noi ti diamo la gloria, il ringraziamento e la lode nel nome di Gesù. Amen. Abbracciate qualcuno e ditegli questo è da parte di papà. Alleluia. Chi è che ha il dolore al ginocchio? Vieni, vieni, perché così puoi ascoltare la parola senza dolore. Vieni, vieni. Che è successo a sto ginocchio? Funziona male. Alleluia. Mettetevi qua. A Modena è stato guarito, un ginocchio era rovinato, lui ex calciatore, Elvis ha bruscato, giocava nel Toro, era lì e Dio l'ha guarito. Ho detto: se scoprono in Serie A che c'ho questa unzione, mi chiameranno i presidenti delle squadre a pregare per i giocatori. Mamma mia, tutti questi con le ginocchia, ma che fate? Giocate a pallone tutti qua. Allora voglio che alzate le mani e vogliamo dichiarare la parola. Dio li vede guariti. Voi come li vedete? Per le sue lividure siamo stati. Ora noi dichiariamo la parola di Dio e le ginocchia ritornano normali nel nome di Gesù. Ogni dolore lascia nel nome di Gesù. Grazie Signore per la tua parola che già è stata rilasciata. Noi la vogliamo semplicemente dichiarare e confessare. E nel nome di Gesù io comando a ogni ginocchio di ritornare normale, di essere guarito. Dove manca la cartilagine, che sia ricostruita. Dove ci sono difficoltà di movimento, siano restaurati, e che ogni ginocchio ora ritorna normale, ogni dolore lascia nel nome di Gesù. Ora voglio che dichiarate: ora sono guarito. Allora cominciate a fare quello che non potevate fare, così muoviamo ste ginocchia, vai vai vai, piega 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 piega, il dolore è andato via, scricchialo, non ti preoccupare, ora passa, passa tutto, vai vai vai, muovi il ginocchio, forza, muovete, muovete, muovi 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 muovi. Avevi dolore? Inginocchiati. C'è più dolore? Ti è passato il dolore? Ora ti pieghi, amen. Come va? Meglio, come va? Più sciolta, devi salire il gradino, vai, sali e scendi, rapida, rapida, come va? Bene, il ginocchio, come va? Meglio, sali la scala e scendi. Inginocchiati, forza. Ora alzati e inginocchiati di nuovo. Dimmi se hai avuto più fastidio. No, alleluia. Che è successo qua? Come va? Muovi, puoi inginocchiarti, puoi piegare, puoi fare tutto il movimento. Dillo: ora sono guarita, ora, ora ho ricevuto guarigione nel nome di Gesù. Alzati, alzati e piega questo ginocchio, fallo così tutto, fai il movimento. Ora sono guarita, dillo: ora nel nome di Gesù. Come va il ginocchio qui? Come? Ti manca la cartilagine? Che la facciamo, no? Che ci vuole? Mica la devo fare io, la fa Dio. Dillo: ora ricevo la cartilagine nuova nel nome di Gesù. Vai, muovi il ginocchio, dillo: la cartilagine nuova. E dimmi se ti fa male più. Non ti fa male più. Sali la scala, scendi. Non ti fa male più, amen. Come va? Manca la cartilagine, alzate le mani nel nome di Gesù. Signore, sia creata ora nel tuo nome questa cartilagine, e ogni dolore ti lascia, ogni fastidio va via nel nome di Gesù. La potenza di Dio è su di te ora. Dillo: ora sono guarito. Muovi la gamba, muovi, dimmi se c'è più il dolore. È andato via? È andato via. Alleluia. Poi pregheremo anche per quelli che hanno problemi alle articolazioni scapolo-omerali o spalla. Questa mattina voglio condividere una scrittura e vi chiedo di prendere Seconda Pietro capitolo 1 verso 11. Il tema di questa mattina è alcuni principi del regno. Se non so se avete ascoltato quello che ho predicato domenica scorsa, quanti di voi avete potuto seguirlo? E io ho parlato di quello che Gesù ha insegnato a un dottore della legge, Nicodemo. Nicodemo era un insegnante, ma aveva fatto una scoperta, che quando lui parlava niente succedeva, quando Gesù parlava tutte le cose che diceva avvenivano. E gli ha detto: tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare le cose che tu fai se Dio non è con lui. Così lo volle incontrare e Gesù gli ha parlato del regno. Il messaggio più importante che Gesù è venuto a predicare sulla terra è il regno di Dio. Più di 100 volte nei 4 Vangeli lui parla di questo argomento. E usa 2 termini. Se un uomo non è nato di nuovo, non può vedere il regno. Ora, poiché il regno è spirituale ed invisibile, non lo puoi vedere con gli occhi fisici, lo devi vedere con gli occhi spirituali. E se non sei nato di nuovo, non hai ricevuto una nuova natura, la natura di Dio in te, non lo puoi vedere. Ma poi ha detto anche: se un uomo non è nato di nuovo, non può entrare nel regno. Quindi Gesù ha parlato di 2 termini. La prima fase è vedere il regno. Molti ignorano il regno perché non cade sotto i sensi naturali, non si vede, è spirituale. Il potere soprannaturale che ha guarito queste persone era qui, ma se uno non lo vede non può agire su questo. L'unzione è qui, la presenza di Dio è qui, ma solo chi ha la percezione di questo può agire su questo. Chi non ha la percezione pensa che non ci sia nulla, che non c'è questo potere, che non c'è questa unzione, che non c'è questa presenza. E ora ascoltatemi attentamente, non voglio essere frainteso. La nuova nascita non è solo nella prospettiva della salvezza, perché la salvezza esisteva anche nell'Antico Testamento. Se la salvezza la intendiamo come liberazione dall'inferno, tante persone non sono andate all'inferno nell'Antico Testamento. Non potete immaginare che Mosè, i profeti, Abramo, Isacco, Giacobbe siano andati all'inferno. Dio è il Dio dei viventi, non dei morti. La parola salvezza è generica. Poi devi dire salvato da che? Se parliamo di salvato dall'inferno, già nell'Antico Testamento questo era stato rivelato. La nuova nascita non è nella prospettiva solo della salvezza. È chiaro che chi è nato di nuovo fa parte della famiglia di Dio, e se fa parte della famiglia di Dio è salvato. Non andrà mai all'inferno. Ma la nuova nascita è il prerequisito per capire il regno di Dio, perché Gesù ci ha insegnato a pregare: venga il tuo regno, sia fatta in terra la tua volontà come è fatta in cielo. E stamattina cercheremo di approfondire questo argomento, perché molto spesso quando leggiamo, e quando io ho cominciato a leggere il Vangelo, quando leggevo la parola regno dei cieli, io pensavo che era il paradiso. Quanti di voi l'avete pensato questo? Che uno pensa non può entrare in paradiso. Ma non si riferisce a questo. Perché tu entri perché diventi figlio. Ma no, non è che perché sei figlio significa che stai godendo le benedizioni del regno. E domenica scorsa io ho parlato di Mosè che ha visto la terra promessa ma non è entrato nella terra promessa. Una nuova generazione è entrata nella terra promessa, lui l'ha visto, Dio gliel'ha fatta vedere, ma lui non è entrato. Quindi tu puoi vedere e non entrare. Quando Pietro ha parlato di questa scrittura, penso che a questo punto vi ho dato abbastanza tempo per prenderla, in 2 Pietro 1:11. Ora dobbiamo capire che cosa lui vuole dire, perché questa è la conclusione di un discorso: aggiungete alla fede vostra, eccetera, eccetera. Lui aggiunge tutta una serie di cose che parlano della maturità cristiana. Perché tu sei salvato per grazia mediante la fede, quindi la fede è la base. Ma poi non ti devi fermare a questo. E dice: così infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso o l'entrata nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Quando noi entriamo nel regno, significa che questa realtà eterna è quello che noi viviamo nel tempo. Lo dico di nuovo, quando noi entriamo nel regno, significa che questa realtà eterna del regno la viviamo nel tempo. Amen? Quindi non sta parlando di entrare in paradiso. Il suo regno deve venire sulla terra. Venga il tuo regno, sia fatta in terra, ognuno dica in terra, la tua volontà come è fatta in cielo. Ora questo lo approfondiremo. Ma se prendiamo Matteo 6:9, quando i discepoli dissero a Gesù insegnaci a pregare, la prima cosa che Gesù ha insegnato è solo il figlio conosce il padre, e colui al quale il figlio avrà voluto rivelarlo, perché tutto ciò che è spirituale non ci puoi arrivare con le capacità umane, hai bisogno dello Spirito Santo che ti rivela, perché lo Spirito Santo ci è stato dato per farci conoscere le cose che ci sono state donate da Dio. In altri termini, senza l'azione dello Spirito Santo possiamo essere intelligenti quanto vogliamo, le realtà dello Spirito non le comprendiamo per capacità umana, ma per rivelazione dello Spirito Santo. Matteo 6:9 dice: voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Questa è la preghiera che Gesù ha insegnato. E la prima richiesta, dopo aver parlato del Padre, lui ha introdotto il Padre. Ora sapete, nessun padre sulla terra è perfetto, ma Dio è perfetto. Quindi significa che non si dimentica di nessuno di voi, né dei bisogni di nessuno di voi, ma noi dobbiamo rivolgerci a Lui per aiuto. Gesù ha predicato il regno e ha dimostrato il regno. Lui è il re di questo regno eterno, lui ha predicato il regno e praticato, dimostrato il regno. Prendiamo Matteo 9:35, c'è una scrittura bellissima. Matteo in un solo verso racchiude il ministero di Gesù che è andato attorno per ogni città e villaggio. In 3 anni ha evangelizzato tutto Israele e si camminava a piedi allora. E Gesù andava attorno per tutte le città e villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Quindi cosa faceva Gesù? Qual era la sua attività? Matteo l'ha descritto in questo verso. Cosa faceva Gesù? Andava per ogni città e villaggio e faceva sempre le stesse cose. Cosa faceva? Insegnava la parola di Dio nelle loro sinagoghe, predicava il Vangelo. C'è differenza tra insegnamento e predicazione. L'insegnamento ti spiega le cose, la predicazione è per darti motivazione. Con l'insegnamento dai conoscenza, con la predicazione dai motivazione, entusiasmo alle persone. Gesù insegnava, predicava e dimostrava. Come? Guarendo ogni malattia, ogni infermità fra il popolo, poiché il regno è dove la volontà di Dio viene fatta, è la volontà di Dio che nessuno sia malato. Amen. Lui dice che predicava il regno e dimostrava che dove il regno è stabilito e conosciuto non ci possono essere malattie e infermità, perché le malattie e infermità sono disordine. Dove c'è il regno di Dio non c'è disordine, c'è l'ordine di Dio, e non ci devono essere malattie e infermità perché sono una contraddizione con l'ordine di Dio. Quindi Gesù guariva tutti e ci ha insegnato i principi del regno. La stessa cosa ce la dice Luca nel capitolo 11, il Vangelo di Luca. Ci ripropone la richiesta dei discepoli. Ora avvenne che egli si trovava in un certo luogo a pregare, e come ebbe finito uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come Giovanni Battista ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate dite, non pensate, dite, la parola si dichiara. Dio non creò pensando, Dio creò parlando. Non basta che lo pensi, lo devi dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta in terra la tua volontà come nel cielo. Quindi cos'è il regno? È una realtà spirituale dove la volontà di Dio è fatta totalmente e completamente e pienamente. In altri termini, dove è fatta la volontà di Dio pienamente, c'è il regno. Quindi il regno presuppone totale ubbidienza. In cielo, sapete, c'è una sola volontà, non c'è democrazia. E c'è una sola volontà che viene fatta, la volontà del Padre. Sulla terra ci stiamo cominciando a capire qualcosa, come ubbidirlo. Perché non c'è il regno? Perché non ci uniformiamo alla sua volontà. Se ognuno fa la sua volontà, ognuno si fa il suo regno, ma non è il regno di Dio. Il regno di Dio è quando io adempio pienamente e completamente la volontà di Dio. Sia fatta in terra la tua volontà come è fatta in cielo. Quindi significa questo: quando il regno sarà pienamente manifestato sulla terra, e questo avverrà al ritorno del re, quanti di voi vi aspettate che Gesù ritorna? Ci sarà una sola volontà sulla terra, tutte le altre volontà saranno tolte. E poiché c'è una sola volontà, si creerà un'assoluta unità. Non ci può essere unità senza una sola volontà. E la volontà è la volontà del Padre, che noi dobbiamo accettare pienamente. Ora, quando parliamo di volontà, in italiano abbiamo una sola parola. Ma nel testo greco ci sono due parole. Una che significa un desiderio. Io potrei avere il desiderio, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, è il suo desiderio. Amen? Perché Dio non può decidere al posto nostro. Dio può desiderare che noi scegliamo il meglio, ma non ce lo può imporre. Ce lo propone e poi noi dobbiamo scegliere, perché ci ha fatto liberi agenti morali. Lui non impone la volontà, il Vangelo si predica, si propone, non si impone. Ognuno lo deve scegliere. Quindi questo è desiderio, e poi lo guarderemo questa scrittura, anzi ve lo leggo subito, e questa scrittura la troviamo in 2 Pietro 3:9. Quando dice l'apostolo Pietro: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. La parola usata qui è non desiderando, e la parola usata per volontà è bulema. Mentre quando si parla della volontà che non può mai cambiare, cioè le sue intenzioni originali, che non possono mai mutare per sempre, viene usata la parola telema. Quindi quando è un desiderio, è bulema. Ma quando invece è un'intenzione originale immutabile, che Dio non cambia mai, la sua perfetta volontà che non cambia mai, viene chiamata telema. Così, quando Gesù fece fare la preghiera e insegnò il Padre nostro, quando disse sia fatta in terra la tua volontà, il termine che è stato usato non è che Dio desidera che questo avvenga, lui ha deciso che questo deve avvenire, è la sua intenzione originale che non muterà mai. È telema. Quindi quando noi preghiamo sia fatta in terra la tua volontà come è fatta nel cielo, stiamo dicendo quello che tu hai già deciso nella tua intenzione originale avverrà, e non ci sarà nessuna possibilità che non avvenga, perché la sua volontà comunque verrà fatta sulla terra come è fatta in cielo. Quindi il regno è sempre relazionato al compiere la volontà di Dio. Quindi il nostro coinvolgimento con il regno richiede una totale ubbidienza alla volontà di Dio. Cosa ha detto Gesù? Io non sono venuto qui per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. In altri termini, Gesù ha detto: io non sono venuto qui a fare cose di testa mia, io sto solo adempiendo il mandato della volontà eterna di Dio e sono venuto solo per ubbidirlo. Gesù perché è stato innalzato? Perché è stato ubbidiente fino alla morte della croce. Non c'è regno se non c'è ubbidienza. Tu sei il risultato della tua ubbidienza e tu sei il risultato della tua disubbidienza. Questo determina in quale regno vivi. Se tu fai quello che vuoi tu, vivi nel tuo regno. Ma se tu fai quello che vuole lui, vivi nel suo regno. Quindi, quando noi camminiamo in ubbidienza, veniamo governati da lui. Amen. E se lui ti governa, ti fa entrare in tutte le benedizioni del regno, perché il suo regno è un regno eterno, il suo regno è benedetto in eterno, e vedremo stamattina dei principi del regno e come noi possiamo entrare in queste benedizioni del regno. Vi interessa entrare nelle benedizioni del regno? Ora vedete, noi dobbiamo capire quello che Gesù dice, perché la sua parola è perfetta, la sua parola è eterna. Gesù sa quello che dice, perché conosce la realtà dello spirito dall'eternità. E cosa ci ha raccomandato lui? Lui ce l'ha comandato, solo che noi lo pigliamo un po' alla leggera. Cosa ci ha comandato? Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Quindi quando viviamo nella carenza è un'evidenza che non stiamo facendo quello che vuole lui, stiamo facendo quello che vogliamo noi. Amen. Cercate prima e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Come vive il mondo? Il mondo vive cercando tutte le altre cose e se ne frega del regno. Ma i figli devono vivere cercando prima il regno, e cercando il regno tutte le altre cose ci vengono donate, ci vengono date in sovrappiù, non perché hai sudato, non perché hai lavorato, ma perché nel regno è il re che si prende cura dei suoi sudditi. Noi non abbiamo l'idea del regno, abbiamo l'idea della democrazia. Nella democrazia siamo noi che ci prendiamo cura e provvediamo lo stipendio per i nostri governanti, ma per il regno non è così. È il re che provvede per i suoi sudditi. Quindi, in un regno e in qualsiasi regno dove c'è monarchia, ormai sono rari, il re è padrone di tutto, possiede tutto. Non c'è proprietà privata in un regno. È tutto proprietà del re. E sapete che Dio lo ha dichiarato a Israele questo? Gli ha detto: voi siete miei affittuari, il padrone sono io. Levitico 25 verso 23, guardate cosa dice il Signore, perché questo è molto importante, perché il concetto del regno non è solo del Nuovo Testamento. Levitico 25 23, le terre non si venderanno per sempre, perché la terra è mia, poiché voi siete forestieri e affittuari con me. Alcuni dicono: io sono padrone. Tu non sei padrone di niente. Ma questo è liberatorio però, perché se io non sono padrone, sono sotto il padrone, è il padrone che si prende cura di me. E no, non devo vivere nell'ansia. E il Salmo 24, cosa gli vogliamo dire? Perché ci sei? Perché ti ha creato? Non ci saresti neanche se lui non ti avesse creato. La terra l'hai fatta tu o l'ha fatta lui? E il Salmo 24 lo afferma. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa. A chi appartiene? Chi è il legittimo proprietario di tutta la terra? Dio è lui il proprietario. E dice il mondo intero e tutti i suoi abitanti. Poiché lui possiede tutto, ha il diritto in qualsiasi momento di prendere qualcosa di un altro e darla a te, e di prendere qualcosa tua e darla a un altro. Forse è più conveniente che prenda le cose degli altri e le dà a te, però se tu non ne fai buon uso, Dio può prendere le tue cose. Dice che prende le cose dei malvagi e li dà ai giusti. Toglie, e questa mattina vogliamo dichiarare questo, che Dio prenderà i beni dei malvagi che li usano per il male, li usano per la guerra, li usano per le armi, li usano per la droga, li usano per la distruzione, li darà invece a quelli che fanno il bene agli altri. Nel regno che è eterno non c'è mai nessuna mancanza. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose, vedrete quello che mangeremo, che vestiremo, di che ci nutriremo. Significa tutti i tuoi bisogni hanno già provvidenza, sono già stati provveduti nel regno. Scusate, la Chiesa non ha la rivelazione di questo. Ecco perché ancora c'è miseria e povertà in mezzo al popolo di Dio. Non dovrebbe esserci, significa che non abbiamo rivelazione del regno. Leggiamo ma non comprendiamo quello che Dio ci ha detto nella sua parola. Nel regno non c'è mancanza. Dio non solo ti dà per te, ma ti dà in abbondanza per provvedere a chi è nel bisogno. E tu non dovresti dire: Signore, dammi il minimo indispensabile. No, voglio abbondare per aiutare chi si trova nel bisogno. Perché aiutando chi si trova nel bisogno, tu dimostri che tu sei in un regno dove non c'è carenza e li puoi attirare in quel regno dove non c'è carenza. Ora vi voglio dare quattro episodi della scrittura che dimostrano che ci sono due tipi di economia. Economia naturale ed economia soprannaturale. Gesù sulla terra, quando è entrato nel ministero, sapete una cosa? Lui non solo era provveduto per se stesso, ma provvedeva anche per tutti i dodici. E prima di morire ha detto: tutto il tempo che sono stato con voi, vi è mai mancato nulla? Cosa risposero i discepoli? Nulla, Signore, significa pienamente provveduti in tutti i loro bisogni. Lui ha dimostrato di essere il re e ha dimostrato che nel regno non c'è nessuna carenza. Ora andiamo a vedere come si è comportato Gesù e alcuni episodi anche dell'Antico Testamento, perché il punto è questo: nel regno c'è tutto, ma noi dobbiamo insegnare ai cittadini del regno come ricevere la provvidenza del regno. Ognuno dica: voglio imparare a ricevere. Una delle abilità più grandi che tu devi imparare nel regno è ricevere. Prendete nel libro dei re, Seconda Re capitolo 4 dal verso 2. Ma il verso 1 è il racconto di una tragedia. C'è una vedova che va dal profeta Eliseo e questa vedova gli dice: mio marito, che era uno dei discepoli dei profeti, è morto, mi ha lasciato nei debiti e ora il proprietario, questa persona con cui eravamo indebitati, si vuole venire a prendere i miei figli. Questa era l'usanza di quel tempo: se non potevi pagare i debiti, i tuoi figli diventavano schiavi. Pagavano il debito diventando schiavi. Quindi questa è vedova, indebitata, e chiama il profeta. Ora il profeta nella mentalità degli ebrei e mentalità biblica rappresenta Dio in mezzo al popolo. Quindi quando lei va dal profeta vuole sentire la voce di Dio. E dice, quando lei racconta la sua tragedia, mio marito era un discepolo, frequentava la scuola dei profeti, è morto. Eliseo dice così, cosa devo fare per te? Quanti di voi credete che Dio stamattina vi vuole dire cosa posso fare per te? Dio vuole fare cose per te, questa è la grazia. La legge, cosa posso fare per Dio? La grazia è che tu permetti a Dio di fare qualcosa per te. Le guarigioni mica le abbiamo comprate stamattina, non abbiamo manco pagato il ticket, sono state gratis. Cosa devo fare per te? Dimmi cosa hai in casa. Ora lui sta insegnando a lei che si trova nel bisogno, vedova, indebitata, senza speranza, perché le vedove di allora mica pigliavano la pensione. Con due figli piccoli sta rischiando di perdere, ha perso il marito, sta rischiando di perdere pure i suoi figli. Ma arriva il profeta e dice, cosa hai in casa? Ella rispose, la tua serva in casa non ha altro che un vasetto d'olio. Tutto questo è quello che le era rimasto. E cosa fa il profeta? Le insegna come ricevere in maniera soprannaturale. Quanti di voi volete imparare come ricevere in maniera soprannaturale? E guardate cosa dice il profeta. Verso 3, allora egli disse, va e chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non chiederne poche. Quando sei rientrata, chiudi la porta dietro di te e dei tuoi figli. Poi versa l'olio in tutti quei vasi mettendoli da parte man mano che saranno pieni. Ella dunque si allontanò da lui e chiuse la porta dietro di sé e dei suoi figli. Questi le portavano i vasi ed ella vi versava l'olio. E quando i vasi furono pieni, ella disse a suo figlio, portami ancora un vaso. Ma egli le rispose, non ci sono più vasi. E l'olio si fermò. Allora ella andò a riferire la cosa all'uomo di Dio che le disse, va a vendere l'olio e paga il tuo debito. E con quel che resta vivrete tu e i tuoi figli. Ognuno dica provvidenza soprannaturale. Ha insegnato il profeta a questa vedova come ricevere provvidenza attraverso la fede. Lei ha dovuto fare un atto di fede. Non è razionale che tu hai un piccolo vasetto d'olio e cominci a riempire tutti gli altri vasi, è soprannaturale, ma lei l'ha dovuto fare attraverso la fede. Se tu vuoi imparare a ricevere le cose del regno, devi imparare la fede, devi imparare ad agire sulla parola di Dio, devi imparare ad agire sulla parola dei profeti che ti parlano da parte di Dio e ubbidendo a quella parola. Nel regno si entra attraverso l'ubbidienza. Lei, ubbidendo alla parola del profeta, ha avuto la provvidenza soprannaturale. Nel regno non c'è carenza. Dove c'è carenza e subentra l'ubbidienza della fede, Dio risponde alla carenza. Un giorno chiesero a Pietro di pagare le tasse. E non era legittimo, perché c'era il re padrone di tutta la terra. E Gesù ha detto, ma le tasse li dovrebbero pagare i cittadini o gli stranieri? Normalmente li pagavano gli stranieri che entravano nella terra, i cittadini non pagavano. Però Gesù ha detto, per non scandalizzarli, paga. E in Matteo 17, 27... Gesù disse a Pietro, tuttavia per non scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che verrà su, aprigli la bocca e vi troverai uno statere, prendilo e dallo loro per te e per me. Provvidenza soprannaturale, ognuno dica provvidenza soprannaturale. Sapete una cosa, Dio ha già provveduto per voi, solo dovete andare a scoprire dove. C'era quel pesce che aspettava che qualcuno gli togliesse sta moneta di bocca. Allora ascoltate, la provvidenza c'era, ma Gesù sapeva dov'era. Il problema è, la provvidenza per te c'è, il problema è, tu sai dov'è? Per saperlo devi averlo per rivelazione. Amen? Perché Dio si prende cura dei suoi figli. Sei figlio? Sei figlia? Dio si prende cura dei suoi figli? Ma Dio non si prende cura dei suoi figli in automatico, Dio si prende cura dei suoi figli. Gesù era figlio, sapeva dov'era la provvidenza e ha dato ordine a Pietro: vai a pescare il primo pesce che becchi, quello c'ha la moneta. Ha preso il pesce e hanno pagato la tassa. La provvidenza c'era, bisognava avere la rivelazione dov'era. E anche per te è così stamattina, la provvidenza c'era. Stamattina pregheremo, Dio farà miracoli soprannaturali sulla vostra economia, perché Lui è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Andiamo all'altro esempio. Terzo esempio. La pesca miracolosa. Luca 5. Quando l'uomo vive nell'economia naturale, ascoltate questo, perché questo vi parla su come succede in questo mondo, tu puoi fare una grande fatica ed è infruttuosa, non raccogli niente. Molti di voi vi siete massacrati la vita come i poveri rappresentanti, che girano magari tutto il giorno con la macchina, vanno da un sacco di clienti e nessuno gli fa un ordine, tornano la sera a casa delusi, tutto il giorno a viaggiare con la macchina, a fare spese, mettere carburante, mangiare al ristorante e tornare senza avere mai fatto un contratto. Che delusione. Questa è fatica senza raccogliere nulla. Ma quando la fatica è fatta in ubbidienza a quello che dice il re, i risultati sono garantiti. Perché pure loro si sono affaticati a gettare di nuovo le reti. Ma cosa disse Pietro? Maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Tutta la notte. Getta le reti, tira le reti e non c'è mai un pesce. E si pesca di notte. È naturale pescare di notte. Ma ora quando Gesù glielo dice non è più notte, è giorno. Quindi non è naturale pescare di giorno. Questa non è economia naturale, questa è economia soprannaturale. Ma Pietro è intelligente, guardate cosa gli dice: ma alla tua parola calerò la rete. Cioè io vengo da un'esperienza di fallimento, ma quando tu mi dici qualcosa e io ubbidisco a quello che tu mi dici, io ubbidirò la tua parola. Verso 6. E fatto ciò presero una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. Allora fecero cenno ai loro compagni che erano nell'altra barca perché venissero ad aiutarli. Ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche tanto che stavano affondando. Vedendo questo, Simone Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un uomo peccatore. Infatti Pietro e quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la quantità di pesci che avevano preso. Quanti di voi volete essere stupiti per la provvidenza soprannaturale? Alza le tue mani e digli: Signore, io voglio essere stupito per la grande provvidenza soprannaturale che tu darai nella mia vita, rispondendo a tutti i bisogni della mia vita. Ora loro hanno faticato, ma questa si chiama fatica fruttuosa, perché quando fatichi e prendi tutti sti pesci non ci pensi alla fatica. Quando è che ci pensi alla fatica? Quando ti sei affaticato tutta la notte e non hai preso niente. C'è la delusione. Questa si chiama provvidenza soprannaturale. E sapete come è scattata la provvidenza soprannaturale? Ora voglio che state attenti a questo. Perché Gesù ha detto a Pietro di gettare la rete? Sapete come era iniziata la cosa? Che Pietro aveva prestato la barca a Gesù per predicare. Quando tu offri qualcosa a lui, è impossibile che lui non risponda a te secondo i tuoi bisogni. Il miracolo è iniziato quando Pietro gli ha offerto la barca, e quando Gesù ha finito di predicare gli ha detto: io non me la prendo gratis la barca che tu mi hai prestato, io ti voglio benedire molto di più di quello che tu hai potuto fare per me, perché Dio fa al di là di quello che noi domandiamo o pensiamo. Alleluia. Come è iniziato il miracolo della vedova con Elia? Fammi prima una focaccia per me. Ma lei aveva l'ultima parte di farina e l'ultima parte dell'olio. Era vedova, aveva un figlio. Le ha detto: mi è rimasto solo questo. Lo cucineremo, lo mangeremo e poi moriremo. Ed Elia cosa ha detto? Fai come hai detto, ma prima fanne una parte per me. Cosa rappresenta il profeta? L'uomo di Dio. Quando lei ha offerto all'uomo di Dio, lei ha offerto a Dio, e quando tu offri a Dio si attiva l'economia soprannaturale. La farina non si abbassò e l'olio neanche, finché non ritornò la pioggia sulla terra. Ed era una vedova pagana di Sarepta dei Sidoni, non era ebrea. Al Signore appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Ora qui ancora abbiamo lo stesso principio, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Matteo 14 verso 17. Ascoltate, questo è potente. Gesù disse ai discepoli: date voi loro da mangiare. Non sapeva Gesù che non c'erano risorse naturali? Ma quando il Signore ci chiede di fare qualcosa, significa che ha pronte le risorse soprannaturali. Il problema dei discepoli è il nostro problema. Loro guardavano a quello che avevano nel naturale, ma... mamma mia, non so se lo posso dire. Signora, lo devo dire o non lo devo dire? Non tutte le risorse per i bisogni della terra si trovano nella terra. Molte di queste risorse si trovano in cielo e vengono attivate attraverso la fede. Perché Dio prima creò i cieli e poi la terra. Non è la terra, i cieli che dipendono dalla terra, è la terra che dipende dai cieli. Per questo siete stati benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Allora, essi gli dissero: noi non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. Ed erano il cibo che si era portato questo ragazzino. Ed egli disse: portatemeli qua. Ascoltate, fino a che i pane e i pesci erano nelle mani del ragazzino, eravamo nell'economia naturale. Ma quando sono stati offerti a Gesù, eravamo nell'economia soprannaturale, perché apparentemente il ragazzino si è dovuto privare di quello che aveva, ma quando uno si priva di quello che ha per darlo a colui che è l'onnipotente, l'autosufficiente di tutte le cose, lui che cosa fa? Prende quello che gli hai dato e lo moltiplica. Comandò quindi che le folle si sedessero sull'erba, poi prese 5 pani e 2 pesci. Sono passati dalle mani del fanciullo alle mani del maestro. E quando le cose passano dalle nostre mani alle mani di Dio sempre qualcosa soprannaturale avviene. E guardate cosa ha detto Gesù. Ognuno dica con me: e alzati gli occhi al cielo. Dov'è che è alzato Gesù? Gli occhi al cielo. Allora ascoltate, la provvidenza della terra si trova nel cielo. Gesù non ha guardato sulla terra, Gesù ha guardato il bisogno della terra, ma sapeva che le risorse erano nel cielo. Alzò gli occhi al cielo. E questo vorrei che voi aveste la rivelazione, perché Dio ci ha benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. La tua provvidenza, la tua benedizione, tutti i tuoi bisogni sono già stati provveduti nei luoghi celesti, perché tutte le benedizioni già ti sono state date. Il problema è che se tu guardi sulla terra non puoi trovare sulla terra tutte le tue risorse. Molte delle tue risorse sono in cielo e le devi attivare attraverso la fede. Li benedisse, spezzò i pani, li diede ai discepoli e ai discepoli alle folle, e tutti mangiarono e tutti furono saziati. Poi i discepoli raccolsero i pezzi avanzati in 12 ceste piene. Ora coloro che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Se tu già inviti a pranzo qualcuno o a cena qualcuno, già sei preoccupato. Immagina avere 5.000 invitati. Solo uomini. Perché le donne e i bambini mangiavano a parte. Gli uomini mangiavano a parte. Ecco perché dice gli uomini 5.000 senza contare donne e bambini. Perché chi è che ha scritto... Chi è che ha raccontato? Erano uomini, Gesù aveva solo uomini come discepoli. E loro che hanno potuto contare? Quelli con cui mangiavano, non hanno potuto contare quelli che erano dall'altra parte. Economia soprannaturale. Avete visto come Dio ha provveduto? Sia fatta in terra la tua volontà come è fatta in cielo, ma la terra dipende dal cielo, non è il cielo che dipende dalla terra. E quando la terra non dipende più dal cielo, vive solo naturale, ma quando la terra dipende dal cielo, comincia a vivere il soprannaturale. Voi volete un'economia naturale o un'economia soprannaturale? Ora vi voglio raccontare una cosa che ho detto al Full Immersion, ma non tutti c'erano, quindi lo devo dire anche a voi, se no poi vi arrabbiate se lo venite a sapere. Quando Gesù andò nel Tempio, notava, si mise di fronte alla cassa delle offerte e notava quanto la gente vi gettava. Perché alcuni pensano che durante l'offerta Dio esce fuori. No, è lì che sta guardando. Si mise proprio di fronte alla cassa delle offerte e a un certo punto chiamò i discepoli e ha detto: sapete una cosa, vi voglio dire una cosa, chi è che ha messo di più oggi? E lui ha detto: guardate, i ricchi hanno gettato molto, ma hanno dato il loro superfluo. La loro economia non è cambiata. Erano ricchi prima, hanno dato un'offerta, sono rimasti ricchi dopo. Loro non hanno bisogno di confidare in Dio, possono confidare in quello che gli è rimasto. Ma la vedova ha gettato 2 spiccioli, ma era tutto quello che aveva per vivere. Significa che dal momento in cui ha dato tutte le sue risorse naturali è rimasta senza risorse naturali e doveva assolutamente confidare in una risorsa soprannaturale, lei si è affidata totalmente al cielo, avendo dato tutto quello che aveva di naturale per poter ricevere provvidenza soprannaturale. E Gesù gliel'ha fatto notare. Lei ha dato più di tutti, perché si è messa in una posizione dove non aveva più speranza in quello che aveva, ma nell'Iddio che provvede per lei. In altri termini le ha detto: io non vivo per questi 2 spiccioli che ho, è Dio che provvede per me. Perché sapete qual è il problema nel nord e anche nel sud? Che la gente dice: come quello che hanno scritto gli americani, nei dollari, in God we trust, ma ci scrissero nei dollari però. Noi confidiamo in Dio quando abbiamo i dollari. Qual è la tua fiducia? Molte persone nell'economia vivono nella paura. E come faremo? Non si sa mai quello che può succedere. Quando tu vivi così, vivi senza la consapevolezza del regno. Perché tu pensi che sei un orfano che si deve autogestire. Ma se tu hai la consapevolezza di essere figlio, è il padre che si prende cura dei figli. E tu hai fiducia nel padre. E sapete una cosa? Dio non vuole che viviamo come il mondo. Il mondo vive per cercare tutte le altre cose. Noi siamo figli, non dobbiamo vivere per cercare le altre cose, noi dobbiamo vivere per cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia. Altrimenti siamo conformati al mondo. E c'è molta paura nelle persone di dare. Ma la paura significa che tu hai solo l'idea che ti privi di qualcosa, non hai l'idea che tutto quello che tu dai a Dio, Dio lo moltiplica. Te lo immagini il ragazzino se diceva: ma come, mi levate pure la colazione, mi levate pure il pranzo a me, ma perché vi dovete dare 5 pane e 2 pesci? Questi sono miei, me l'ha dato mia madre per me, perché me li volete levare? Invece il ragazzino li ha offerti. Ha detto: il maestro vuole questa, quello che hai. E il ragazzino ha detto: glielo offro. Sono passati dalle mani naturali alle mani soprannaturali. Tutto ciò che passa dalle mani naturali alle mani soprannaturali viene moltiplicato. Amen. Così stamattina noi vogliamo dichiarare la benedizione soprannaturale. Sapete, noi siamo la chiesa che ha il patrimonio più grande, e siamo a Palermo in Sicilia, dove la disoccupazione è altissima. 66% di disoccupazione giovanile, 50% di disoccupazione di adulti, e noi siamo la chiesa più prospera in tutta l'Italia. Sapete perché? O vivi di economia naturale o vivi di economia soprannaturale. Quando noi abbiamo costruito i locali, i soldi non ce l'avevamo. Pregavamo, intercedavamo, c'era l'apostolo Beniamino e Dio faceva miracoli ogni giorno per pagare gli operai. Così quello che vi sto dicendo, non vi sto raccontando cose, vi sto raccontando cose che viviamo. Perché guardando nel naturale, secondo me Dio fa prosperare una chiesa dove c'è massimo di disoccupazione per dimostrare che non è abilità d'uomo e sono i principi del regno che funzionano ovunque. Sapete dove la chiesa più ricca al mondo? Non è né in Giappone né in America, è in Nigeria. È la chiesa più ricca al mondo in una delle nazioni più povere del mondo. C'è la chiesa più ricca al mondo perché hanno imparato i principi del regno e siccome loro danno, sapete una cosa? Loro sfamano più poveri di quanto faccia il governo. Loro hanno un programma di nutrire i poveri e danno loro più risorse di quanto il governo stesso possa dare per nutrire i poveri, per dimostrare che loro sono di un altro regno. Loro prestano soldi allo Stato. Ma questa è la benedizione quando sei nel regno. Voi non andrete in prestito, presterete. Sarete così prosperi che presterete, non andrete in prestito. E qui non stiamo parlando di avidità delle cose di questa vita, noi stiamo parlando dell'evidenza che sei in un altro regno, perché il tuo cuore è per il Signore, non è per i beni. Quando cerchi prima il regno, non cerchi le cose, cerchi il regno, cerchi il re. Ora, il sistema del regno opera sui principi del dare e ricevere, della semina e della raccolta. Come noi abbiamo ascoltato, abbiamo visto come sono state attivate le benedizioni. Prima le persone hanno dato e poi Dio ha moltiplicato quello che avevano dato. Ora, chi ha orecchio da udire oda, vi sto insegnando come potete cambiare la vostra economia. Alcuni mi dicono: pastore, ma come fai tu ad avere tutte queste rivelazioni che sembra che io la Bibbia non l'ho letto mai dopo che ascolto te? Mia moglie me lo dice, la prima, mi fa: ma io quale Bibbia ho letto finora? Dice: io sento predicare a te, ho detto, ma io l'ho letto 100 volte, non l'ho mai vista queste cose, eppure sono là. Sapete com'è venuta la rivelazione? Io onoro Dio con la primizia, il mio primo stipendio dell'anno è tutto per Dio. Onoro Dio con decime offerte. E quando Dio mi dice che vuole essere onorato in qualcosa, il mio cuore non è legato ai beni, è legato a Lui. Io so che tutto quello che ho non è mio, è suo. Io sono solo un amministratore. E Lui non mi fa mancare nulla dal punto di vista naturale e dal punto di vista spirituale. La sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che ci servono per la vita naturale e per la vita spirituale. Amen. Perché se non hai la rivelazione dell'economia del regno, vivi nell'economia naturale, ma quando hai scoperto l'economia soprannaturale non avrai più paura, vivi di un'economia soprannaturale, perché la parola di Dio opera, funziona ed è verace. Guardate cosa dice la scrittura, Luca 6,38, quanti di voi lo conoscete? Date e vi sarà? Molti dicono, invece di dare, ricevo e poi do. Non funziona così. Comincia con date. La vedova ha dato tutto quello che aveva. Il bambino ha dato tutto quello che aveva. È lì che è cominciato il miracolo. Date e vi sarà dato. Una buona misura pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata in seno, perché con la misura con cui misurate sarà altresì misurato a voi. Significa, non è Dio che decide quello che ti deve dare, sei tu che decidi quello che devi ricevere in base alla misura che dai. Non è Dio che ha posto limiti, siamo noi che gli mettiamo limiti. Perché Lui ha detto, la misura non la decido io, la misura la decidi tu, perché nella misura con cui tu misuri, sarà misurato a te. Quindi non è Dio che stabilisce la misura, sei tu che stabilisci la misura. E poi Galati 6,6 dice così: colui che è istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a colui che lo istruisce. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché se ciò che un uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Ma colui che semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Raccogli cose eterne. Sei nel tempo e vivi dell'eternità. Dì alla persona accanto a te, tu sei nel tempo per vivere dell'eternità. Perché la vita eterna non è che comincia quando moriamo. Gesù ha detto, chi crede ha vita eterna. Perché attinge da ciò che è eterno. Quindi questa scrittura ti dice che il sistema di Dio è soprannaturale e ubbidisce a delle leggi soprannaturali. Ma qual è l'economia dell'uomo? Come è cominciata l'economia dell'uomo? Sapete, la prima economia era soprannaturale. Adamo nell'Eden lavorava, custodiva e aveva tutto a disposizione. Non c'era mancanza. Ma dopo la caduta, Genesi 3,17, è entrata l'economia naturale. Ma poiché noi siamo stati riscattati da Cristo Gesù, non siamo più nella maledizione della caduta, noi siamo nella benedizione, perché siamo stati benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti con Cristo. Qual è l'errore? Che siamo in un altro regno e viviamo come se fossimo adamici, perché non abbiamo ricevuto la rivelazione. Guardate cosa dice. Poi disse ad Adamo, poiché tu hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato dell'albero circa il quale ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli. E tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto finché ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, naturalmente come corpo, poiché tu sei come corpo polvere e in polvere ritornerai. In altri termini, il sistema del mondo ora, dopo la caduta, opera secondo la legge del comprare, del vendere, del lavorare, del sudare. Questo è il modo naturale dell'economia. Ma accanto a questo c'è un'economia soprannaturale. E tu puoi decidere da figlio di Dio di vivere ancora di economia naturale o di economia soprannaturale. Perché in Adamo c'è solo un tipo di economia naturale, ma in Cristo c'è l'economia soprannaturale. E lui ce l'ha dimostrato nel suo cammino sulla terra. E questa viene attivata attraverso semina e raccolta. E normalmente tu raccogli sempre molto più di quello che semini, qual 30, qual 60, qual 100. In altri termini, entri nella benedizione della moltiplicazione. Amen. E questo è quello che la parola di Dio ci dice, così. Il mondo corrotto non potrà mai essere in grado di fare funzionare le cose come funzionano nel regno. Perché nel regno c'è la benedizione, nel mondo vive sotto la maledizione del peccato. Ma quando siamo usciti fuori dalla maledizione del peccato, noi abbiamo la possibilità di cambiare economia, perché siamo entrati nel regno. E quindi possiamo vivere dell'economia del regno. Perché Gesù ha detto cercate prima il... Tutte le altre cose significa, tutti i tuoi bisogni, tutta la tua economia, non sarà più naturale, sarà soprannaturale. Se non cerchi il regno sei adamico, se cerchi il regno tu vivi della realtà eterna del regno di Dio, dove Dio diventa il tuo re, si prende cura di tutti i tuoi bisogni, moltiplica tutte le tue risorse e risponde a tutte le tue necessità, perché nel regno è il re che prende cura dei suoi sudditi. Andiamo alla conclusione. Siete qua? L'amore è un altro principio del regno. Qual è la caratteristica principale del regno? Abbiamo detto non c'è mancanza, ma non esserci mancanza è un atto di amore del re che prende cura dei suoi sudditi. L'amore è la caratteristica del regno di Dio. E cos'è che cercano le persone? Sarebbero pronti a disfarsi di tutti i loro beni pur di sentirsi amati. Amen. E il bisogno più grande è il bisogno di paternità. Giovanni 13, 35. Da questo conosceranno tutti che siete miei se avete amore gli uni per gli altri. Nel vivere nell'amore dimostriamo di essere di un altro regno e di appartenere a un altro re. Perché in questo mondo c'è odio, c'è violenza, c'è egoismo. Quando vivi nell'amore significa hai cambiato il regno. Sei nel regno di Dio, nel regno dell'amore. E da questo vi riconosceranno che voi siete miei discepoli perché avete amore gli uni per gli altri. Cosa ci ha comandato il Signore? Il comandamento non ha a che fare col sentimento. Il comandamento ha a che fare con l'ubbidienza. Quando la Bibbia dice mariti amate le mogli, non dice se sentite ancora un sentimento, perché il comandamento è al di sopra del sentimento. Il comandamento e l'ubbidienza al re viene prima dei tuoi sentimenti e delle tue emozioni, perché ciò che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito e che non è mai salito in cuor d'uomo, significano i sentimenti, sono le cose che Dio ha preparato per noi. Significa ha preparato qualcosa di soprannaturale, non ha preparato qualcosa di naturale. Guardate cosa dice Giovanni 15, 12. Questo è il mio comando. Che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Giovanni scrive questo. E lui ha vissuto una profonda intimità con Gesù. Un'intimità così grande che lui ha potuto poggiare la sua testa nel petto di Gesù. Tutti noi l'abbiamo invidiato a Giovanni, vero? Poggiare la testa sul petto di Gesù. Ma sapete qual era la differenza tra Pietro e Giovanni? Pietro combatteva per essere amato. Giovanni aveva imparato come ricevere l'amore. Giovanni sapeva di essere amato. Pietro combatteva per essere amato. Pietro si sentiva orfano, Giovanni si sentiva amato. Lui viene chiamato il discepolo dell'amore perché aveva imparato come ricevere amore. Dio è amore, ma non tutti abbiamo imparato come riceverlo. C'è bisogno di un percorso, di un processo. Perché sapete quando ti accorgerai che tu hai veramente avuto la rivelazione dell'amore? Quando non avrai più nessuna paura. Perché l'amore perfetto di Dio caccia via la paura. Le paure sono segno che ancora non abbiamo una piena rivelazione dell'amore. Quando invece non hai più paura è perché hai una piena rivelazione dell'amore, e nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto di Dio caccia via la paura. Alleluia, alziamoci nella presenza di Dio.